Dottor Marco Calamari, cioè qual è il pericolo, dicevamo, qual è il pericolo dell'aggregazione di tutti questi dati? Secondo me uno dei pericoli più inquietanti, cioè perlomeno a me preoccupa molto, è la ricostruzione delle personalità. È chiaro che più dati abbiamo a disposizione, e ormai effettivamente attraverso anche i social network, attraverso tutta una serie di siti, ma ci metto anche i blog, la possibilità, quindi ovviamente in seguito a un'identificazione, ma abbiamo visto che questa identificazione non è così difficile, la possibilità è quella di ricostruire la personalità di un individuo, e questo mi fa particolarmente paura, ma non tanto in relazione alle società, o meglio, mi fa paura in generale. Pensate per esempio al caso, ai casi noti alla cronaca, agli ultimi casi, per esempio il delitto di Perugia, no? Il caso di Amanda Knox, Raffaele Sollecito, quelli che erano i dati che loro avevano lasciato sui loro blog, presumo tra l'altro anche anonimi, comunque hanno avuto una rilevanza nel processo nei loro confronti. Quindi, insomma, dare tanti dati, metterli insieme e dare la possibilità a un soggetto esterno di ricostruire il nostro carattere, la nostra personalità, secondo me è la cosa più inquietante di questa legge. E ciò nonostante, io capisca i pericoli, io sono la prima che scrive su Facebook ed è iscritta a Twitter e scrive anche su Twitter, quindi conosco i pericoli, ma come gli animalini che diceva prima il relatore che mi ha preceduto, seguo questo comportamento e tutto sommato mi piace, trovo anche dei benefici e cerco di usarlo al meglio. Ecco, la cosa che cerco di fare è usarlo al meglio, cerco di fare meno danni possibile alla mia persona. A quella degli altri non ne faccio assolutamente, perché mi sono assolutamente vietata di usare informazioni di qualunque tipo riguardo terzi, questo non lo faccio mai, che siano foto, che siano proprio informazioni. Ma alla mia persona cerco di limitare i danni. Adesso entriamo nel merito di quella che è la mia relazione. Allora, il futuro della privacy. Il futuro della privacy è un futuro sicuramente di un soggetto che si appresta a diventare adulto. La privacy nel 2013 compie 15 anni, perlomeno la privacy europea, perché dal 95 al 2013 abbiamo i suoi bei 18 anni e quindi diventa adulta. Io ho preso, al fine di darvi degli input, di darvi delle idee su quelli che potranno essere gli sviluppi della privacy, ho preso come punto di riferimento due documenti. Uno è il programma di lavoro 2010-2011 del gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva, e l'altro è un contributo del 1 dicembre 2009 proprio su il futuro della privacy. Ed è stato fatto appunto sia dal gruppo ex articolo 29 che da una commissione interna di giustizia e polizia all'interno del gruppo ex articolo 29. E sicuramente ci sono tanti spunti interessanti. Io ho cercato, fate conto che questi sono 116 punti, ho cercato di ovviamente sintetizzarli e raggrupparli in 4 blocchi sostanzialmente. Allora, che cosa faremo? Il gruppo ex articolo 29 e la commissione che vi ho appena detto pensano di dover fare nei prossimi anni. Allora, assicurare la corretta applicazione del quadro giuridico vigente e preparare il futuro. Allora, innanzitutto occorre ancora meglio interpretare le norme che sono già vigenti, perché è vero che questa legge ce l'abbiamo da ormai 15 anni, scusate, la direttiva europea, però anche è vero che tanti paesi non è che l'hanno applicata benissimo, o alcuni l'hanno applicata ma comunque poi dopo i titolari non fanno comunque lo stesso, e le problematiche più rilevanti sono state riassunte in questa piccola parentesi, che sono chi sia veramente responsabile l'incaricato, che però nella traduzione in realtà non è responsabile incaricato ma è titolare e responsabile, okay? Perché nella traduzione dall'inglese il responsabile corrisponde al titolare del trattamento e l'incaricato corrisponde al responsabile del trattamento. Ancora problematiche relative al consenso, alla trasparenza nei confronti degli utenti, alla notifica intesa come notifica che si fa all'autorità garante per la protezione dei dati personali, quindi la comunicazione che si fa al garante, e un obbligo nuovo che sarebbe un obbligo di notifica della violazione. Di questo parla il documento del dicembre 2009 e anche la famosa direttiva 136 del 2009 che introduce questo obbligo di notifica. Ma adesso vediamo un po' più specificatamente. Secondo blocco è affrontare la globalizzazione, quindi sviluppare norme vincolanti per le imprese, armonizzare le discipline nazionali, partecipare ai lavori sulla standardizzazione, per esempio l'ISO, che nel caso dei dati personali, come sapete, l'ISO 27001, conformarsi alle norme internazionali. Terzo blocco, affrontare le sfide tecnologiche, scusate. Quindi introdurre il principio del privacy by design, che in realtà è un principio di cui si parla già da tempo, però in questo lavoro si è approfondito molto questo concetto, cioè si vuole già al momento della pianificazione delle strutture tecnologiche pensare alla privacy, cioè pensare alla privacy dall'inizio, pianificare gli strumenti informatici in un'ottica di privacy. Quindi è un problema che riguarda i fornitori dei servizi, riguarda i produttori, riguarda sicuramente i titolari. Cioè le strutture tecnologiche devono nascere pensando alla privacy. Questa è una cosa che i garanti europei vogliono sicuramente ottenere. Poi ci sono tutte le problematiche relative, come dicevamo, ai motori di ricerca e diritto all'oblio, i siti di social network e le applicazioni RFID sulla privacy. Per quanto concerne i motori di ricerca, c'è già stato in realtà un bellissimo lavoro fatto dal gruppo dei garanti europei, che poi tutti gli estremi li ho messi in fondo alla presentazione, ed è un parere del 2008, dopo il numero ve lo dico esattamente. Quello sui social network addirittura ce ne sono tre, c'è il memorandum di Roma del 2008, c'è la convenzione di Strasburgo del 2008 e un altro parere dei garanti europei, il numero 5 del 2009. Quindi ci sono già dei lavori che effettivamente possono dare un grande aiuto al corretto utilizzo di questi sistemi. L'altro blocco, che succede? Migliorare l'efficacia del gruppo di lavoro e quella delle autorità per la protezione dei dati. Riflettere sul ruolo del gruppo di lavoro e rafforzare l'applicazione delle regole, sviluppare e migliorare i metodi di indagine, armonizzare i poteri dell'autorità per la protezione dei dati e promuovere la cooperazione internazionale tra dette autorità. Ma adesso ricominciamo dall'inizio, nel senso che all'interno del primo blocco vi dico quelle che sono un po' le indicazioni che sono state riassunte in questi punti. Semplificazioni per la notifica. La notifica è quella comunicazione all'autorità garante con la quale sostanzialmente si fotografa lo stato dell'arte dell'azienda, del titolare. I garanti europei chiedono che ci sia una vera semplificazione e addirittura anche una diminuzione, una cancellazione di quest'obbligo, poiché loro sostengono all'interno di un titolare che ha delle corrette politiche di sicurezza, forse questa notificazione non sarebbe neanche così necessaria. Però chiaramente non è così in tutti i paesi dell'Unione Europea, per cui da noi in realtà è già stato diminuito l'obbligo. Voi sapete che rispetto alla legge precedente la notifica adesso viene fatta solo nei casi di quell'articolo 37, che sono i casi più eclatanti di trattamento di dati, localizzazione satellitare, telemedicina, attività di marketing spinto, tipo fidelizzazione del cliente, incroci di dati, insomma, attività molto particolari. Quindi in Italia, se vogliamo, una semplificazione c'è già stata, in altri paesi no, tutti fanno la notifica comunque. Altro concetto che deve essere migliorato, non è che non c'è, il principio di trasparenza ovviamente c'è già, però occorre assolutamente migliorarlo, è quello di trasparenza, proprio perché ci sono delle attività nuove, attività che forse quando è stata pensata la direttiva, quindi nel 95, non erano così evidenti o non esistevano proprio, tipo il profiling, la pubblicità comportamentale, il data mining, l'estrazione di informazioni utili da un insieme di dati. E quindi la necessità di essere trasparenti nei confronti dell'utente diventa quanto mai importante. Però trasparenza, che non significa la solita esagerazione di documentazione, di informative, e di, quindi un eccesso di informative lunghissime che poi magari non legge mai nessuno, ma una comunicazione trasparente, efficace, trasparente e collocata forse al posto giusto, cioè quando effettivamente serve. Vi faccio un esempio su Facebook, che forse è una cosa che conosciamo tutti. Nel momento in cui mettiamo una nota, nel momento in cui inseriamo una foto, dimmelo lì che questa foto viene vista da Tizio, Caio, Sempronio o solo dal mio amico, dimmelo lì cosa voglio fare, chiedimelo in quel momento lì, non a monte che magari non me lo ricordo neanche più. Quindi al di là delle applicazioni, delle opzioni di default che abbiamo visto prima, privacy by design, e quindi il fatto che in realtà uno dovrebbe decidere consapevolmente cosa vuol fare, quindi avere delle applicazioni di default che siano mirate a una privacy e quindi che siano assolutamente corrette in un'ottica di privacy, questo sicuramente deve esserci già come base. Ma poi al di là della base io voglio anche essere informato momento per momento di quello che succede dei miei dati, e questo sicuramente è un principio molto importante di trasparenza. Il consenso, altro problema è il consenso, che anche lui, nonostante se ne parli da una vita, ancora non è ben stato compreso, perché soprattutto in internet questo adempimento è sempre mai è sempre più confuso, nel senso che si chiedono consensi che non servono e si mischiano insieme sostanzialmente delle cose che invece avrebbero dovuto essere distinte, tipo ti chiedono il consenso per la registrazione e invece per la registrazione il consenso non servirebbe se fosse solo la registrazione, ma non è così, e infatti ti chiedono contestualmente registrazione, attività promozionale da parte di quel sito lì e attività promozionale da parte dei partner, degli amici, dei colleghi e dei conoscenti di quel sito lì. Quindi in un unico consenso ti chiedono uno che non serve a niente e due che dovrebbero essere divisi. Quindi anche sul consenso la norma c'è, ma è applicata malissimo, soprattutto in internet. Ecco, questa invece è una vera novità. Questa è una vera novità e questa sinceramente io la vedo un po' inquietante. L'obbligo di notifica della violazione, cioè quel fornitore, quel titolare che dovesse compiere una violazione della privacy dovrebbe notificare, avvisare, comunicare l'interessato di questa violazione, quindi sostanzialmente una dichiarazione di colpa. Non è proprio, insomma, mi sembra complicata come cosa. Già nella direttiva 136 del 2009 è introdotto l'obbligo di notifica della violazione, ma riguarda solo i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mentre nel parere, questo qui che vi sto riassumendo, riguarderebbe tutti i titolari, e quindi insomma è oggettivamente abbastanza inquietante. Tra l'altro non si capisce, è vero che questi sono lavori preliminari, quindi mi auguro che insomma successivamente si vada più a fondo, però non si capisce che tipo di violazione, voglio sperare sia una violazione grave. Qui fa riferimento, forse in un altro punto, comunque si fa riferimento a una violazione che possa comportare il furto d'identità, che possa comportare quindi poi delle conseguenze pesanti. Quindi presumo che si riferisca a violazioni attinenti alle misure di sicurezza, che si riferisca a non alla mancanza di informativa, penso, a qualcosa di più importante. Però anche lì cosa succede? Però anche lì bisogna vedere. Ok. Quindi questo è una novità importante sicuramente. Poi un altro concetto che viene inserito, sempre riguardando gli adempimenti generali, è di introdurre delle misure di sicurezza che siano scalabili, o meglio proporzionate, cioè delle misure di sicurezza che non siano uguali per tutti, ma che siano magari più importanti per certe aziende, più leggere magari per altre che hanno meno problematiche, e quindi che si prenda proprio in considerazione il tipo di titolare. In realtà questa cosa poi da noi esiste già, anche se forse...
Ah, Pier. Ma cos'è? Lorenzo Magnifico died.
Sento le voci. Ah, ecco. Benissimo. Ok. E, dicevo, queste in realtà da noi poi esistono già, nel senso che noi abbiamo, sapete, la differenza tra misure minime e idonee, e quindi nel campo dell'idoneità il buon titolare può scegliere le misure migliori che siano modellate su quelle che è la sua azienda. Però è vero che il titolare se le deve anche andare a trovare da solo. Invece qui si darebbe anche un'idea, cioè di dare delle indicazioni precise anche a quelle che sono le misure idonee e non solo le misure minime, ma qualche cosa di più, e quindi un qualcosa proprio di tagliato su misura a seconda della tipologia di azienda. Poi migliorare i meccanismi di ricorso alla persona interessata, cioè è necessario che la persona interessata abbia più opzioni per eseguire e far valere i suoi diritti. Adesso la persona interessata ha sicuramente a disposizione tutti quelli che sono, vi parlo sicuramente della situazione italiana, ci sono situazioni in Europa che sono sicuramente peggio di quella italiana, nel senso che la direttiva non è stata recepita come da noi, male o bene, ditemelo voi, non lo so, ma comunque in Italia c'è sicuramente un quadro normativo ben dettagliato, ci sono paesi in cui non è neanche così. Per quanto riguarda l'Italia, vi dicevo, la persona interessata ha tre strumenti amministrativi che sono la segnalazione, il reclamo e il ricorso, e poi ha sicuramente la possibilità di ricorrere al giudice ordinario civile o anche al giudice ordinario penale. Si ipotizza la possibilità di introdurre delle procedure di class action e quindi di azioni collettive nei confronti dei titolari che svolgessero dei trattamenti scorretti di dati. Questi, secondo me, è una buona idea, perché potrebbe introdurre anche uno strumento, soprattutto per quanto concerne il risarcimento del danno, più importante. Per quanto concerne il blocco dell'affrontare la globalizzazione, i garanti europei si sono resi conto che stanno diventando indispensabili standard globali in materia di protezione dei dati, perché i flussi transfrontalieri di dati a causa della globalizzazione sono la regola piuttosto che l'eccezione, quindi il fatto che un dato venga trattato poi da diversi paesi ormai costituisce la regola e non è affatto un'eccezione, e quindi pensare di garantire la privacy anche da parte di paesi che solitamente la ignorano è assolutamente fondamentale. La risoluzione di Madrid, che è stata praticamente stilata nel novembre del 2009, è una proposta comune sulle norme internazionali per la tutela della privacy, e la proposta prevede un progetto di standard mondiale, riunisce tutti i possibili approcci per la protezione dei dati personali e l'integrazione della legislazione dei 5 continenti. Comprende una serie di principi, diritti e obblighi che dovrebbero essere la base per la protezione dei dati in qualsiasi sistema giuridico di tutto il mondo. E quindi quelle che sono poi gli adempimenti di base, che sono la struttura della direttiva comunitaria, dovrebbero essere applicati anche dai paesi che per il momento non se ne preoccupano affatto. Perlomeno questa è l'idea. Armonizzazione. C'è anche un problema, vi dicevo, di armonizzazione all'interno della stessa UE. Attualmente il potere degli interessati è proprio compromesso dalla mancanza di armonizzazione tra le leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46. Parecchi elementi sostanziali, quali le responsabilità e le possibilità di chiedere i danni materiali, quindi danni non patrimoniali, non sono state attuate da tutti gli Stati membri. Dall'Italia sì, perché voi sapete che con l'articolo 15 c'è la possibilità di chiedere un risarcimento anche del danno non patrimoniale. Poiché la globalizzazione aumenta queste differenze che indeboliscono la posizione degli interessati, deve essere sanata la situazione. Il ruolo dell'interessato su internet: sempre più spesso gli individui caricano i propri dati personali su internet attraverso i social network, il blog, servizi cloud computing, eccetera. La direttiva però, questo dicono in un punto del documento, non si applica alla persona che carica i dati per scopi puramente personali, e il risultato è una situazione di mancanza di garanzie che deve poter essere affrontata, soprattutto visto il successo di tali servizi. Ecco, su questo vorrei dire una cosa in più: non è propriamente vero questa affermazione, o meglio, non è così vera in Italia, nel senso che in Italia, nella nostra legge italiana, decreto legislativo 196 del 2003, è chiarito invece che nel momento in cui il trattamento da personale si trasforma in professionale a causa di una comunicazione sistematica o di una diffusione dei dati, il trattamento a quel punto è un trattamento di dati a tutti gli effetti e noi diventiamo titolari di quel trattamento esattamente come gli altri titolari. Quindi in realtà non è vero che non si applica. Tra l'altro, in questi lavori che vi ho detto prima, che comunque poi gli estremi li trovate in fondo, quello su proprio i social network, ce ne sono tre, e anche quello sui motori di ricerca, ci sono tutte le evidenze proprio che spiegano che anche le persone possono diventare titolari del trattamento con tutti gli obblighi che ne conseguono nel momento in cui fanno una comunicazione sistematica, una diffusione di dati, e quindi la faccenda sicuramente si complica, ci porta a una necessaria educazione sull'argomento, che ci deve essere, perché chi entra in questo mondo deve capire come non danneggiare sicuramente se stesso, come dicevo prima, ma soprattutto non danneggiare gli altri. Ecco, quindi quando si usano questi strumenti anche noi diventiamo dei titolari e dobbiamo stare molto attenti a non danneggiare gli altri, che non sono solo le fotografie ma anche le informazioni. Guardate che ci sono tantissimi soggetti che non si rendono conto di questa cosa, anche addetti a lavori, devo dire, e scrivono cose che sinceramente io non scriverei, ecco, perché finché parlano solo di se stessi va anche bene, ma quando parli di altri, di possibili clienti o di possibili situazioni, questo non va per niente bene. Insomma, mi fai sapere, mi porti a conoscenza di un mondo che io dal di fuori non avrei dovuto conoscere, quindi è molto pericoloso. Quindi ci vuole sicuramente un'educazione all'utilizzo dello strumento, buono o cattivo che sia. Io sono ancora convinta che sia buono, nonostante tutto quello che vi ho detto, però ci vuole un'educazione, bisogna trattarlo, usarlo nel modo giusto. Principio di responsabilità, i garanti europei dicono che deve essere introdotto un principio di responsabilità, nel senso che i titolari devono essere responsabili veramente di tutto quello che è l'impianto privacy all'interno della loro struttura, e magari anche avendo offrendo una garanzia di aver fatto tutto il possibile, che non so se questa sarà data con una certificazione. Queste non si spingono a dire questo, però si intuisce un pochettino che potrebbe essere addirittura una certificazione data alle aziende perché hanno adottato effettivamente, aziende è un termine improprio, diciamo ai titolari, che è più giusto, di aver adottato le misure di sicurezza minime idonee, quindi le misure di sicurezza opportune. Ecco, l'ultimo blocco che avevo considerato è quello relativo a migliorare l'efficacia del gruppo di lavoro e quello delle autorità per la protezione dei dati. Il gruppo di lavoro, che è istituito, come vi dicevo, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva, ha i seguenti compiti: esaminare ogni questione attinente all'applicazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva per contribuire alla loro applicazione omogenea, formulare ad uso della Commissione un parere sul livello di protezione nella comunità e nei paesi terzi, quindi diversi pareri poi che vengono effettivamente formulati dal gruppo di lavoro, consigliare la Commissione in merito a ogni progetto di modifica della direttiva, nonché formulare un parere sui codici di condotta elaborati a livello comunitario. E quindi, se lo dicono un po' da solo, i garanti europei, il gruppo di lavoro vuole migliorare quelli che sono i propri compiti istituzionali. Migliorare l'efficacia del gruppo anche attraverso le autorità nazionali, perché si sono resi conto che ci sono grandi differenze tra le varie autorità, e ciò è dovuto sicuramente alla differenza di storia, di giurisprudenza, di cultura e di organizzazione interna degli Stati membri, ma anche a un articolo 28 della direttiva, che è quello che definisce i poteri delle autorità, che non è proprio chiarissimo, difetta un pochino di precisione, e quindi dovrebbe essere migliorato in questa ipotetica rinnovo della direttiva 4695. Le nuove sfide per la protezione dei dati, quello che vi ho detto, globalizzazione e cambiamenti tecnologici, richiedono una vigilanza rigorosa da parte delle autorità nazionali. Il nuovo quadro dovrebbe garantire standard uniformi e il ruolo consultivo delle autorità nel processo decisionale e legislativo. E grande importanza deve essere data alla gestione dei reclami da parte degli utenti, da parte dei cittadini. Indipendenza delle autorità: le autorità responsabili devono mantenere una piena indipendenza e dovrebbero fornire totale indipendenza istituzionale, senza essere subordinate a qualsiasi altra autorità governativa, indipendenza funzionale. Le autorità devono anche avere un ruolo consultivo anche nei progetti di legge, non solo nei provvedimenti amministrativi. Le autorità devono anche avere infrastrutture adeguate per effettuare operazioni senza interruzioni e le autorità devono avere risorse adeguate. Le autorità devono anche assumersi responsabilità per l'uso che fanno del loro nuovo potere, dovranno essere trasparenti e riferire pubblicamente sulle proprie modalità e priorità d'azione. Questo effettivamente, io posso parlare dell'esperienza del Garante italiano, perché ovviamente non è che conosco così approfonditamente le altre autorità, però il Garante italiano effettivamente ogni anno fa la famosa relazione sull'anno precedente, la relazione privacy, con la quale mostra tutte le attività che sono state fatte, c'è anche un quadro di sintesi, ci sono anche tutti dei dati statistici, insomma per chi ha voglia di approfondire, oggettivamente non possiamo dire che in Italia non ci sia questa possibilità di entrare un pochino nel merito delle attività fatte, che poi siano state fatte bene o male, quello è un altro discorso, però la trasparenza direi che insomma è abbastanza garantita. Cooperazione internazionale. L'articolo 29 della direttiva ha istituito il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali quale organismo istituzionale per la cooperazione tra le diverse autorità. Il gruppo ha un carattere consultivo e agisce in modo indipendente. I suoi compiti sono indicati nell'articolo 30 della direttiva e comprendono quelli che vi ho detto, qui poi li hanno riassunti un po' in un altro modo, ma sono sostanzialmente la stessa cosa: contribuire all'applicazione uniforme della direttiva esaminando le questioni riguardanti l'applicazione delle misure nazionali, dando parere sul livello di tutela nella comunità nei paesi terzi, nonché consulenza anche di propria iniziativa sulla proposta di legislazione comunitaria che incidano sulla protezione dei dati personali. E con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona si creeranno nuove prospettive per la legge in materia di protezione dei dati personali. Allora, i pareri a cui ho fatto riferimento. Allora, uno molto importante è questo qui, che è il numero 1 del 2010, sempre del gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'articolo 29. Io l'ho già tradotto, nel senso che il titolo in realtà è sui concetti di responsabile incaricato, però come vi dicevo, secondo la direttiva il responsabile in realtà è il nostro titolare e il loro incaricato in realtà è il nostro responsabile, e quindi questa è la definizione com'è secondo la legge italiana. Sui concetti di titolare e responsabile del trattamento, adottato il 16 febbraio 2010. Poi vediamo se ho portato delle schede su questo, mi sembra di sì. Sì. Ecco, la cosa è molto interessante questo parere, che vi consiglio di leggere se vi interessate di queste cose, è del 2010, quindi è nuovissimo. La cosa abbastanza inquietante è che a 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva ancora discutiamo del ruolo di questi due soggetti, quindi insomma fa pensare. Intanto la cosa secondo me importante è che si chiarisce definitivamente che la designazione del titolare sul responsabile è un mandato, non è, io lo dico un po' da un po' di anni, devo dire la verità, non è una dichiarazione unilaterale, è un contratto vero e proprio, per cui occorre che le parti siano ben consapevoli che stanno firmando un accordo, non è un'investitura papale, cosa che invece sembra accadere tutte le volte, lo dico sempre perché continua a vedere ancora dei gran pasticci in giro, ma devono essere assolutamente d'accordo le parti sul fatto di essere responsabili. Qui dice esattamente il parere che se il soggetto va al di là, il soggetto nominato, va al di là del proprio mandato e si acquisisce un ruolo rilevante nella determinazione della finalità o degli aspetti fondamentali dei mezzi di trattamento, il responsabile diventa titolare, contitolare. Quindi la designazione non è che è una liberazione che uno fa magari più che altro per questioni formali, è un atto vero e proprio che deve avere un'efficacia, quindi o ce l'ha, se non ce l'ha non ha nessun valore e nulla, e si torna ai blocchi di partenza, titolare, quindi vorrei che fosse chiaro questo concetto. Perché tutte queste nomine che girano, che poi sono fatte perché pare che la legge dica così, non sono corrette. Allora, o uno nomina perché vuole nominare, c'è questo accordo e c'è una volontà di comportarsi da nominato, quindi da responsabile, oppure stiamo parlando di due titolari. E questo finalmente il parere lo dice chiaramente, secondo me ha una sua bella utilità. Poi, questi sono degli spunti ovviamente che vi ho portato, ma vi invito veramente a rifletterci perché sono delle cose importanti. Devo stringere. Ah, credevo. Ok. E invece per quanto. Sì, ci sono. Guarda. Allora, invece per quanto riguarda i social network, i documenti di riferimento sono tre, sono questi: il memorandum di Roma, adottato in occasione del 43esimo incontro, ed è del 3-4 marzo 2008, li trovate tranquillamente su internet, poi la risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi social network, nel 15-17 ottobre 2008 Strasburgo, il parere 5-2009 sui social network adottato il 12 giugno 2009. Questi danno un quadro molto insomma lucido, secondo me, tra l'altro sono coerenti i tre documenti tra di loro e devo dire che aiutano non male. Ok, l'altra cosa. Beh, qui non entro nel merito, però le slide saranno sicuramente a disposizione di quelli che sono poi i contenuti di questi provvedimenti. Qui c'è un'analisi di tutti i rischi e poi ci sono le linee guida indicate, questi sono i rischi e poi le linee guida indicate dal gruppo per quanto concerne i social network. Ok. Invece un'altra cosa che vi volevo dire, che va assolutamente anche questa vista, è il parere numero 4 del 2007 sulla definizione di dati personali, e qui entra nel merito di tutte quelle situazioni critiche, no, che non sono tanto comprensibili, tipo l'IP è un dato personale, non è un dato personale, perché sì, perché no, entra nel merito delle singole possibilità, dei singoli casi, e quindi secondo me anche alla luce del discorso di prima è molto interessante da esaminare. E poi vabbè, la direttiva che vi dicevo, la 136/2009, che secondo me è particolarmente interessante per quello che vi ho detto prima, la notificazione della violazione nel caso della direttiva dei titolari fornitori di servizi di comunicazione elettronica, non tutti i titolari, però nel documento invece sul futuro della privacy si parla di notifica di tutti i titolari qualora ci sia una violazione della privacy, per cui questo secondo me è un argomento da tenere assolutamente sott'occhio. Io ho finito, vi ringrazio molto, questi sono i miei riferimenti, il sito, la mail, quella che uso di più sicuramente, e poi un altro sito di un software che ho sviluppato per quanto concerne la privacy, cioè che ho sviluppato, che mi sono fatta aiutare a sviluppare, perché da sola non sono capace di sviluppare un bel niente. Grazie mille. Certo, domande.
Se c'è qualche domanda.
Forse sono andata troppo veloce, spero di no.
D'accordo. Allora il prossimo relatore è Emanuele Sommi.